Siamo qui allora con Virginia 40. Ciao, ben trovata.
Ciao.
E allora, buongiorno. Insomma, Virginia 40 in arte Beba Winigi, debutti con le canzoni, con un LP omonimo uscito per Strato Dischi, Not Label e tutti i distributori digitali. Ma ti chiedo, come ti avvicini alla musica e al cinema, visto che sei anche attrice e autrice di colonne sonore?
Vabbè, fin da piccola ho iniziato a suonare, insomma, quindi la musica l'ho praticata già da infante e adolescente, e poi vabbè, ho continuato, diciamo, facendo una ricerca di vari generi, vari stili, e infatti, diciamo, quello che faccio adesso è mescolarli e cercare di creare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda il cinema, ho fatto, beh, anche quello, insomma, da adolescente più o meno era una mia grande passione, poi ho fatto un'accademia di cinema e niente, ho iniziato a collaborare con tanti autori, insomma, artisti nel campo cinematografico, perché vivendo a Roma comunque sono entrata in contatto con varie realtà anche di cinema indipendente molto interessanti.
Ecco, ma quando e come ti sei accorta che avresti voluto essere quella ascoltata sul palco più che quella che guardava il palco?
Vabbè, quando ero piccola, insomma, quando ero adolescente, seguivo, insomma, tutti i gruppi un po' grunge, punk, diciamo, varie branche del rock che mi interessavano, andavo ai concerti, e quindi poi quando ero a casa suonavo, perché ho imparato a suonare la chitarra a 8 anni, e quindi già da piccola, insomma, mi piaceva replicare quello che ascoltavo.
Ad esempio, fai qualche nome?
È una bella domanda, perché le influenze sono tante. Diciamo che da adolescente ascoltavo moltissimo, diciamo, i gruppi che andavano all'epoca, che erano i Nirvana, i Pearl Jam, i Soundgarden, gli Alice in Chains, ma anche, diciamo, non solo, diciamo, gruppi della scena americana, ma anche diciamo, artisti inglesi, insomma, della vecchia New Wave, che poi, insomma, erano ormai diventati artisti grandi e navigati, oppure artisti storici come Brian Eno, David Bowie, e, insomma, ce ne sono così tanti che veramente è difficile descrivere un po' le influenze. Sicuramente come artiste donne femminili, diciamo, mi sono ispirata, cioè mi hanno fatto crescere molto artiste come PJ Harvey, come Bjork, come Diamanda Galas, insomma, okay. Che sono molto diverse tra loro, che comunque, oppure non so, Kim Gordon dei Sonic Youth, comunque artiste che, diciamo, variano dal punk alla new wave allo stoner e al rock in generale, insomma.
Ecco, ma tu da dove parti quando inizi a comporre? Cerchi di avere un pentagramma bianco o metti in ordine le idee che si sovrappongono?
Ma di solito compongo la notte, cioè nel senso che spesso mi sveglio nel cuore della notte con delle linee melodiche, e quindi prendo tipo il registratore, registro la cosa, poi mi riaddormento e il giorno dopo incomincio a comporci sopra, oppure anche, che ne so, quando cammino per strada, così spesso mi vengono in mente delle cose, allora le appunto. A volte non le appunto neanche, perché sono talmente martellanti in testa che non c'è bisogno neanche di appuntarle, e poi una volta che arrivo in un posto dove posso trovare degli strumenti, tipo a casa, e quindi la butto giù sulla chitarra o sul violoncello, insomma, o qualsiasi altro strumento che ritengo adatto.
Ma tu hai iniziato dalla chitarra o dal violoncello?
No, io a 8 anni ho iniziato a suonare la chitarra, quindi sì, ho iniziato la chitarra, e poi a 21 anni dai 22 ai 27 anni ho frequentato violoncello in conservatorio, però poi ho lasciato perché il conservatorio è abbastanza rigido dal punto di vista musicale, quindi se vuoi sperimentare o comunque sei un po' anarchico, ecco, è difficile resistere.
Ecco, quando hai composto le canzoni di questo disco, sapevi già di chiamare i musicisti che poi ti hanno aiutato a completare i suoni?
No, in realtà no, perché i pezzi di questo disco hanno avuto una lunga gestazione, nel senso che alcuni sono vecchi di svariati anni, altri invece li avevo composti tipo un paio di mesi prima. All'inizio era partito con un EP, cioè doveva essere un EP tipo di 4 tracce, e c'è questo mio amico Riccardo Cocotta, che è un fonico, un musicista e un compositore anche lui, che mi aveva detto: ti aiuto io a produrlo, perché volevo, diciamo, creare un EP che fosse una specie di biglietto da visita più che un vero e proprio album. Poi a un certo punto ho deciso invece che doveva diventare un album di 6, ma in realtà non sono 6, sono 7, perché c'è una traccia fantasma di 7 tracce. Quindi molto breve, cioè dura mezz'ora, anche qualche secondo in meno, e insomma è fare un percorso tra i vari diciamo brani che potevano avvicendarsi tra di loro, cambiando direzione come se fosse un percorso tra vari generi e vari stati d'animo e varie sonorità. Quindi come se fosse una specie di viaggio, e quindi ho preso dei pezzi un po' sinfonici come Fabula, che erano vecchi di almeno 6 anni, e pezzi nuovi invece appena composti come Maramori, che invece sono molto più aggressivi, molto più in your face, come dicono gli americani.
Ok, entrando allora insomma nel merito delle canzoni, la canzone che apre il disco, Did You Get, ha questa ombrosità delle corde, la tua voce è sempre più sensuale, entra e spalanca questa porta che inizialmente era solo socchiusa. Come viene fuori, come nasce?
L'inizio di Did You Get, dici?
Sì.
Did You Get in realtà era la prima parte di un brano molto blues. A un certo punto si interrompeva Did You Get e partiva Wicked Blues, che era un pezzo molto tirato, che però a un certo punto non l'ho suonato più perché non mi piaceva, mi annoiava. E quindi però ho lasciato Did You Get perché mi piaceva questo inizio come un climax che ti porta invece, cioè come se fosse un ascensore che ti porta al piano dove devi ascoltare gli altri pezzi, insomma. E quindi per questo mi sembrava l'intro adatto per l'album, e anche perché è aggressivo al punto giusto, e quindi volevo iniziare con un bel pugno nello stomaco, insomma.
Ok, ecco, poi però c'è questo giro buffo dal passo baldanzoso di Cugino Hit, come
esatto.
Viene fuori?
Cugino Hit nasce appunto dalla morte della mia pianta grassa, nel senso che sì, avevo una pianta di quelle lunghe, pelose, che somigliano un po' a Cugino Hit, il personaggio della famiglia Adams, e avevo questa pianta e a un certo punto l'ho fatta morire, purtroppo, mi rendo conto che è molto difficile far morire le piante grasse. Anche tu hai fatto morire una pianta grassa, ecco, vedi.
Di continuo.
Ecco, sì, ecco, me l'avevano anche regalata dicendo: chi si sa prendere cura di una pianta sa prendersi cura anche di se stesso, quindi immagina, diciamo, che cosa ho pensato quando è morta la pianta. Insomma, una volta che è morto Cugino Hit, sono rimasta così male che ho deciso di dedicarle un brano musicale. E infatti nel brano in realtà non sono io quella che canta, ma in realtà è la pianta, è Cugino Hit che cerca di comunicare il fatto che sta per morire al suo tutore, proprietario, padrone, insomma, che in realtà sono io, e che però non viene assolutamente calcolata, e quindi diciamo il ritmo è sempre più affannato man mano che la pianta si avvicina verso la morte. Infatti finisce con questo lunghissimo rantolo della sua agonia, appunto, che tra l'altro è in realtà è un omaggio a un pezzo dei Nirvana che si chiama Moist Vagina, che finisce anche così.
Poi anche diciamo questo stesso passo Maramori, questa tua versione filastrocca, come ti ci ritrovi?
Allora, Maramori è una maledizione, ed è molto evidente, diciamo, da come viene cantata e quello che succede all'interno. In realtà il suo diciamo, significato è molto pesante, cioè nel senso che fa riferimento alla situazione sociale della mia città, che è Taranto, e che sta vivendo da decenni questo disastro, sta subendo questo disastro ambientale che è dato appunto dall'industria più tossica d'Europa, che è appunto l'Ilva, e non solo l'Ilva, ma c'è anche l'Eni, ci sono tutte la Cementir, ci sono tutte queste fabbriche che stanno intossicando la mia città, che stanno facendo morire i miei concittadini, incluse persone che a me molto care. E quindi Mara Mori non è altro che la maledizione di una strega che fa rinvenire tutte le anime dei morti, appunto delle morti causate da questo disastro, che aggrediscono i responsabili di questo disastro e li portano negli inferi, insomma, tra le fiamme dell'inferno.
Ecco, bene. Poi abbiamo Dogs and Sharks, che evoca l'approccio di qualche anno fa di PJ Harvey. Come hai trovato il momento giusto, ti chiedo, per chiudere la canzone? Perché è una canzone che si presta a lunghezze chilometriche.
Sì, sei arrivato a 7 minuti. Perché in realtà fa sempre lo stesso giro, quindi potrebbe andare avanti all'infinito. Quindi. E sì, l'ho chiusa perché a un certo punto doveva finire, no, nel senso che Dogs and Sharks è composta così, c'è una prima parte in cui si parla appunto del cane e quindi c'è, diciamo, questa prima parte argomentativa, poi c'è tutta una parte centrale di improvvisazioni, innanzitutto di voce, poi di chitarra e poi c'è l'improvvisazione industrial di quella fabbrica che c'è sotto. Poi una volta che finisce tutta questa parte centrale improvvisativa, ritorna il tema cantato, che invece si occupa degli squali. Uh-huh. E quindi cani e squali, insomma, diviso in due, ma in realtà il cane e lo squalo si sta parlando della stessa persona, che è la persona amata.
Bene, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato presso gli studi della Stratodischi Not Label, che è un'etichetta, in realtà non etichetta, perché è un gruppo di ragazzi anarchici che sono, diciamo, producono musica in Creative Commons, quindi assolutamente contro la SIAE. Infatti il mio progetto non è registrato alla SIAE, ma su un'altra piattaforma, cioè comunque è tutelato ma non dalla SIAE, perché ho cercato di boicottare questa associazione a delinquere che è la SIAE, e quindi sì, è stato registrato a Roma ed è stata una lunghissima gestazione. E abbiamo finito di registrarlo a gennaio del 2015, quindi ecco. Poi c'è stato un lungo lavoro di post-produzione.
Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che diciamo sono cambiate molto da come erano all'inizio?
Sì, certo, qualcosa è cambiato sicuramente, però sono abbastanza soddisfatta del fatto che comunque invece molte cose che avevo in testa sono venute esattamente come volevo, e quindi questo mi fa molto piacere. Certo, ovviamente, siccome sono iperpignola, mi sarebbe piaciuto andare avanti, limare, aggiustare, fare no, questo alza questo, abbassa quest'altro, ma poi a un certo punto bisogna anche un po' farlo camminare da solo, insomma, l'album è... e quindi ho detto ok, basta, è finita, adesso puoi andare.
Bene, e insomma, quante canzoni nuove hai da parte?
Ce ne sono una decina, però dovrò capire un po', perché poi ce ne sono altre in fase di creazione, quindi non so, però insomma mi accingo a registrare il nuovo album e sarà molto più sperimentale di quest'altro, soprattutto perché ho intenzione di non registrarlo in uno studio di registrazione, ma di registrarlo on location, cioè di trovare delle location adatte ognuna per il suo pezzo. Quindi sarà una bella sfida.
Userai canzoni di Beba Winigi per le tue colonne sonore?
Ma in realtà sì, cioè nel senso che io adesso, vabbè, nel frattempo all'apera rispetto agli album sto componendo, ho già composto e comporrò insomma colonne sonore. Adesso ho appena chiusa una di un cortometraggio e adesso mi accingo a fare una parte della colonna sonora di questo film di Fulvio Risuleo che si chiama Guarda in alto. Uh-huh. E che appunto gireremo questo autunno e quindi questo. Però in realtà nel mio album Beba Winigi ci sono già due pezzi di colonna sonora, che sono Telo Melo, che è la colonna sonora di un cortometraggio fatto a 48 ore Film Festival, e poi Loa, che invece è la traccia fantasma, che è un pezzo di colonna sonora di una specie di web documentary che è sempre con la regia di Fulvio Risuleo, che si chiama Reportage Bizarro e che si trova online, quindi si può vedere.
Ecco, come presenterai queste canzoni dal vivo? Con quante varianti?
Ci sono tante varianti perché è difficile suonare con tutte le persone con cui io ho registrato, cioè con tutti gli strumenti che andrebbero bene per creare, diciamo, per ricreare i pezzi dal vivo. Quindi a volte facciamo delle versioni ridotte di 3-4 artisti sul palco, a volte invece possiamo permetterci 7-8 persone sul palco. Quindi quando si è così, insomma, si possono fare le cose in maniera più composita. Insomma, ecco, varia un po' da situazione a situazione. Adesso stiamo per fare due bei concerti in due centri sociali. Il 10 sì. giugno suoneremo al centro sociale SNIA per il No Label Zona Roma Festival. Uh-huh. E poi il 23 giugno al Festival del Fumetto Indipendente Crack al Forte Prenestino, sempre a Roma. E quindi saranno insomma due belle date in cui potremo permetterci di avere magari un po' più di gente sul palco per fare delle cose un po' più composite.
Perfetto, allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album bisogna andare sul sito oppure contattare diciamo la mia pagina Facebook, oppure io non ho una distribuzione, però per esempio a Roma potete trovare il mio album da Transmission a San Lorenzo, quindi si trovano delle copie anche lì. E niente, quindi sì, sul sito Beba Winigi è possibile contattarmi per ricevere delle copie dell'album.
Ecco,
oppure se ti viene ai concerti.
Ancora meglio.
Esatto.
Il disco poi è uscito per Strato Dischi, Not
sì,
Label, se vuoi raccontare anche come è venuto il contatto.
Sì, ripeto, c'è Riccardo Cocozza, che è questo mio amico fonico, compositore, musicista, anche lui ha un suo progetto musicale che si chiama Bonno, sarebbe un omaggio a un personaggio appunto, Bonno, Jules Bonno, e niente, lui è un mio amico e a un certo punto, siccome io gli parlavo di questo progetto che avevo, ha detto va bene, l'album te lo produco io. E quindi abbiamo iniziato, siccome lui era amico appunto di questi ragazzi della Strato Dischi, abbiamo diciamo registrato lì alla Strato. Quindi scusami, se non la fanno, ma sto salendo una scalinata, quindi.
Sì, sì.
E quindi abbiamo registrato lì ed è stato un lavoro molto lungo, però è stato molto affascinante ed interessante.
E invece chi ha curato la copertina?
Allora, le foto sono state fatte da vari diciamo amici, artisti e collaboratori, perché quella sul retro è fatta da Filippo Romano, quella della la copertina è un mio autoscatto che è stato rielaborato da Andrea Sorini, e poi la grafica finale è stata fatta da Francesco Rita, che è un ragazzo anche lui musicista, fumettista, molto in gamba. E quindi sì, la grafica finale appunto l'ha fatta Francesco Rita.
Benissimo, benissimo. Ok, io ti ringrazio, è stato molto bello, Beba Winigi, insomma speriamo di vederti presto dal vivo per queste canzoni meravigliose.
Perfetto, grazie a voi per avermi contattato, a
benissimo.
Presto.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
scegliere.